Buonasera, ben trovati, benvenuti a questo incontro che è l'ultimo della stagione 2009-2010 ed è anche l'ultimo di un ciclo durato 5-6 anni all'incirca sulla lettura continua del Vangelo di Luca, quindi è un momento particolare. Nello stesso tempo, anche per il testo che ci attende questa sera, è un momento che, mentre chiude, apre sull'anno a venire, quindi sul libro degli Atti degli Apostoli che, come è stato annunciato, sarà iniziato appunto nell'autunno del 2010. A questo proposito ricordo ancora la data dell'11 di ottobre come data di inizio di questi incontri qui a San Fedele. E intanto prepariamo il testo per introdurci nell'ultimo brano del Vangelo secondo Luca, ed è il testo della lettera ai Romani, capitolo 8, dal versetto 14 al versetto 23. Romani 8, 14, 23. È un testo nel quale Paolo contempla e fa contemplare ai cristiani di Roma il lavoro dello Spirito, le caratteristiche e che cosa fa lo Spirito nei cuori, e nello stesso tempo apre una visione universale in cui la vita di ognuno è inserita in un contesto più ampio, tutto quanto è animato, informato dall'attesa della salvezza, dal desiderio di questa pienezza di vita che è la salvezza che il Signore è venuto a portare. E lo diciamo insieme, due cori, come fosse un salmo, cominciando alla mia destra e alternandoci ai versetti. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio.
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre.
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio.
E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi.
La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio.
Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza
di essere neppure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.
Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto.
Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questa sera, grazie a Dio, dopo 5-6 anni, non ricordo bene, di cammino sul Vangelo di Luca, ecco, arriviamo alla meta. E quando uno per sé fa un programma di viaggio, viaggia perché vuole arrivare in qualche parte. Questa sera siamo al punto d'arrivo. E il punto d'arrivo per sé è presente fin dall'inizio. Ti muovi perché vuoi arrivare lì, se no neanche ti muovi. E sempre durante il cammino ricordi che devi arrivare lì, se no ti perdi. Quindi questa sera siamo al punto d'arrivo dove si capisce tutto il percorso che abbiamo fatto. Ed è il risultato che si capisce se valeva la pena l'azione. E ci troviamo un po' sulla cima del monte dal quale si vede tutto il percorso che abbiamo fatto, ma anche qui ci si aprono dei panorami e si sfonda tutto lo scenario, insomma, quando sei in cima vedi non solo la strada che hai fatto, ma tutto quello per cui volevi arrivare in cima, che non era la strada per sé che ti interessava, ma arrivare lì dove si aprono altri scenari. E leggeremo l'ascensione di Gesù al cielo, e tra l'altro Luca è l'unico che la racconta tra gli evangelisti. C'è nel finale aggiunto di Marco, ma è un riassunto di quella di Luca. Gli altri non mettono la trasfigurazione perché raccontano le esperienze degli apostoli, i quali l'hanno visto per 40 giorni, l'hanno visto prima ancora per 3 anni, e poi è chiaro che non c'era, ma raccontano ciò che hanno visto, non il fatto che poi non l'hanno più visto. Luca invece si interroga, e come mai non si è fatto più vedere? Cioè, come mai è asceso al cielo e ora è assente? Perché lui non l'ha visto prima. E allora elabora proprio cosa vuol dire questa assenza di Gesù, che è la nuova forma di presenza. E questa sera siamo al compimento di tutto il cammino del Vangelo, e voi sapete non solo del Vangelo ma anche di tutta la storia per sé, perché nell'ascensione di Gesù al cielo vediamo la destinazione del figlio dell'uomo e di ogni figlio di uomo, e in lui di tutta la creazione, come abbiamo visto in Paolo, che geme nelle doglie del parto nell'attesa della rivelazione della gloria dei figli di Dio nell'uomo, e ora è totalmente rivelata in Gesù. E Luca concepisce tutta la storia, l'abbiamo detto altre volte, in 2 giorni. Il primo giorno è la creazione di Adamo, il quale si allontana da Dio, e questa lontananza arriva fino al punto della croce, che è mettere in croce il figlio di Dio, e la conclusione della croce è l'ascensione, la glorificazione. Per cui la prima giornata si chiude e si apre con Adamo che fugge da Dio, e si chiude col nuovo Adamo che torna al Padre. Quello è il primo giorno, l'unico giorno. E in questa storia ci siamo dentro anche noi, nella fuga ci siamo tutti dentro. Adesso comincia il secondo giorno, dopo Gesù che è il primogenito che è nato, c'è tutti gli altri che nascono, tutta l'umanità intera che farà lo stesso cammino e tornerà al Padre. Ed è il secondo giorno della storia, che vedremo dall'anno prossimo, Dio piacendo, che è la storia degli atti, cioè il percorso che ha fatto lui di ritorno al Padre. Ecco, è quello che faremo tutti noi. Non solo Gesù è il primogenito, ma addirittura è il capo. Il capo è già venuto alla luce, quindi tutto il corpo seguirà. E tutta la storia è la generazione del figlio a questa gloria che vedremo questa sera, che è la gloria dei figli di Dio, che il corpo di Gesù già ha raggiunto, e dietro di lui tutti noi e tutto l'universo, che geme e attende nelle doglie del parto questa rivelazione che nel figlio è già venuta. Questo testo è narrato, dicevo, da Luca due volte, nell'ottica di Gesù, questa sera nel Vangelo, come punto d'arrivo della vita di Gesù, e poi negli Atti degli Apostoli come punto di partenza del nostro ritorno a fare lo stesso cammino. Cioè, dal punto di vista degli Apostoli, che adesso che Gesù ha fatto vedere dove si arriva, cominciano anche loro a camminare e a fare lo stesso percorso. E sarà allora il ritorno del Signore, e il Signore ritorna come è venuto. Come è venuto? L'abbiamo visto nel Vangelo. E come ritorna? Ritorna con i nostri piedi che facciamo lo stesso percorso. Prima Lui era davanti a noi, ora invece non è più davanti a noi, è in noi. Prima aveva un altro volto, era il suo, ora avrà il nostro volto che riflette il suo. Quindi comincia il tempo nuovo in cui ciò che era lui siamo noi, per il dono dello Spirito. E allora noi cominciamo a nascere, dietro il capo, segue il corpo. Vediamo questo testo, entreremo poi anche nel mistero di questa ascensione, che è un mistero grande, ci dice il destino di gloria a cui tutto il creato è destinato. E ciò che ascende al cielo è il corpo di Gesù, e il corpo è il protagonista di tutto il Vangelo, c'è descritto quest'uomo. E nel suo corpo, che è il prototipo del figlio dell'uomo, ogni figlio d'uomo, e nel figlio dell'uomo creato al sesto giorno, tutti gli altri giorni della creazione entrano in Dio, fino a quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova, e Dio sarà tutto in tutti. Grazie al figlio dell'uomo che già è stato solidale con noi nel sepolcro, uscito dal sepolcro, ha spalancato anche il cielo, vedremo appunto tutti gli orizzonti che dischiude, e adesso comincia il nostro cammino dietro di lui. E nasce praticamente il cristianesimo, e l'uomo adulto, proprio da questo distacco, da questa assenza, che adesso leggiamo e poi ci fermeremo.
Ora li condusse fuori, fin presso Betania, e alzate le mani, li benedisse. E avvenne, mentre egli li benediceva, distò da loro, ed era portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia, ed erano per tutto il tempo nel Tempio, benedicendo Dio.
Uno quando legge questo testo dice, va bene, l'ho letto, è molto semplice, li conduce fuori, alza le mani, li benedice, vede che li benedice, e poi se ne va e va in cielo, lo adorano, tornano con gioia, sta nel Tempio, benedico Dio, grazie, ho finito. Ecco, in realtà queste parole, ecco, sono il riassunto di tutto il Vangelo, che era cominciato nel Tempio, se ricordate, con Zaccaria, che non usciva a benedire perché era muto, perché non aveva avuto fede. Ecco, e termina ancora nel Tempio con la benedizione, che allora non c'era. E là lui era muto, e qui invece è tutta una scena muta per sé, e non ci sono parole, si narrano i fatti, e comincerà da qui la vita nuova. E io direi, prendiamo ogni versetto, rileviamo ogni parola e vedremo dietro ogni parola come rileggiamo tutto il Vangelo, tutto il percorso fatto. E non solo tutto il percorso fatto, ma come da una cima, poi che si squarcia all'improvviso a metà, quando si aprono i cieli, si squarcia un orizzonte che non pensavi. E voleva portarti a quegli orizzonti lì, che sono gli orizzonti della distanza, Gesù che dista, ed è questo stacco che poi provoca tutto il cammino e il desiderio.
Versetto 50. Ora li condusse fuori, fin presso Betania, e alzate le mani, li benedisse.
Gesù li conduce fuori, sono le stesse parole di Dio nell'Esodo che conduce Israele fuori d'Egitto, conduce fuori i suoi discepoli, l'Esodo è la liberazione, il suo Esodo si è compiuto a Gerusalemme, lui è uscito attraverso le sofferenze del figlio dell'uomo, disprezzato, oltraggiato, flagellato, stucchiato, crocifisso, sepolto, è uscito fuori da lì, ha vinto la morte con l'amore, ora conduce anche i suoi discepoli fuori. E questo fuori ormai sarà fuori totalmente, come è stato prima fuori dalla schiavitù dell'egoismo, poi fuori dal sepolcro, ora addirittura fuori dalla terra squarciando il cielo. Cioè è un fuori da ogni orizzonte concepibile, da ogni schiavitù concepibile, fuori nella libertà assoluta. E li porta a Betania, dove era il luogo dove Gesù era entrato in Gerusalemme, dove pernottava tutte le sere, dove aveva poi i suoi amici Lazzaro, Marta e Maria, e sta a oriente di Gerusalemme, vicino al Monte degli Ulivi, e il luogo da dove Ezechiele aveva visto fuggire la gloria, è il luogo da dove verrà la gloria del Messia, perché da lì fuggì, è il luogo della sua agonia, è il luogo dove lui raggiunge la meta definitiva. E lì lui alza le mani. È l'ultima immagine che abbiamo da lui, le mani alzate. Le mani alzate sono il segno della preghiera. Luca sottolinea molto la preghiera al Padre, perché la vita del figlio è la comunione col Padre, è l'amore che si esprime nella preghiera. E ora Gesù non prega più, è solo mani alzate, è diventato preghiera. Come Mosè con le mani alzate, che proprio perché sta con le mani alzate e vince la battaglia contro i nemici, così queste mani alzate sono la vittoria contro ogni nemicizia. Sono quelle mani alzate di chi ha detto sulla croce: Padre, perdona, non sanno quello che fanno. Le mani alzate del figlio che si mettono in comunione col Padre della vita. E lì li benedisse. La benedizione, ogni benedizione viene da lì. Questo termine benedizione che è fondamentale, sennò la vita è una maledizione. Fin dall'inizio Dio ha benedetto l'uomo e l'uomo non ha mai capito questa benedizione, si è allontanato, e il benedire di Dio è fare il bene, perché lui è la parola che fa quello che dice. Ecco, allora l'ultima immagine di Gesù è proprio questa uscita fuori da ogni schiavitù, queste mani alzate e questa benedizione piena.
E pensavo che come dicevi tu, molto importante entrare in questa scena, diciamo, per chi appunto ama il cinema, l'esperienza di qualche visione di film muto può essere molto di aiuto, perché effettivamente è una, forse ci possono essere rumori d'ambiente, non lo so, il vento, ecco, ma e poi c'è questa enfasi ancora una volta più che sul volto, ad esempio, o sulle parole che non ci sono, sulle mani. E mi sembra appunto nell'incontro al cenacolo, Gesù invitava i discepoli a fissare l'attenzione su mani e piedi: guardate le mie mani e i miei piedi. E qui, essendo proprio Luca uno della generazione che non ha incontrato Gesù, come se lui e quindi noi attraverso di lui accogliessimo l'invito a guardare le mani, quindi a capire che cosa fanno e cosa significano quelle mani alzate. Evidentemente non c'è bisogno di aggiungere parole che esplicitano la benedizione, perché quelle mani lì, con quello che hanno attraversato, dicono già tutto.
Pensavo ancora a queste mani, le mani indicano il potere, le possibilità, l'uomo fa tutto con le mani. Ecco, sono quelle mani che sono passate facendo il bene a tutti, è la sintesi della vita di Gesù in quelle mani che hanno fatto del bene a tutti. E tutta la sua vita è stata una benedizione. Praticamente queste mani e questa benedizione è come la sintesi di tutta l'esistenza di Gesù, che prima ha fatto delle cose, ora diventa questa cosa, queste mani alzate e questa benedizione.
Versetto 51. E avvenne, mentre egli li benediceva, distò da loro ed era portato su nel cielo.
Ecco, questo è l'episodio centrale. Si insiste per la seconda volta sulla benedizione, continua, e ormai non finirà più questa benedizione, benedice e benedice ancora e benedirà sempre. E nella benedizione ricomincia, e non è la parola allontanarsi, è a prendere la distanza, che non è andare via, è un'altra cosa. Che la distanza è necessaria anche per vederci, insomma, per aspettare. La distanza è necessaria per avere spazio per vivere, la distanza è importante per camminare, per far crescere. Cioè questa sua distanza, in fondo, e vedremo una distanza abissale, diventa ormai quella vicinanza assoluta, perché più va lontano più si vede che è grande il cammino da percorrere, perché lui sta già lì e io, avendolo visto chi è e il bene che mi vuole, anch'io sono già lì, è la distanza della meta. E praticamente questo suo distare, questo suo andarsene verso il Padre, crea come un risucchio che ci attira, è un vortice che ci attira tutti verso il Padre, dove diventiamo ciò che siamo, figli come Lui. Quindi è bene per voi che io me ne vada, dice. E quella distanza è necessaria della madre per nascere all'inizio, lasciare la sua mano per poter camminare poi, sapersene andare per essere figlio uguale ai genitori poi. È quella distanza che poi ti fa capire l'importanza dell'altro, te lo fa desiderare, quindi lo fa entrare in te, diventa parte di te e tu diventi come lui perché cammini nella stessa direzione, perché lo ami, perché lo vuoi raggiungere. Quindi questa distanza è lo spazio vitale, che sarà lo spazio di tutto il secondo giorno, di tutta la storia che ormai ritorna al Padre, dove lui già è. È come la distanza della meta che finalmente ti fa capire il cammino che devi fare, ma è più che il cammino, perché è lui il cammino. Non è che sta lontano. Abbiamo visto che i discepoli di Emmaus accompagna anche ogni nostra fuga, è sempre con noi. Ma è con noi con questa distanza misteriosa, che è lo spazio del desiderio, del cammino, dell'incontro.
Pensavo anche questo, c'è la tradizione nota, abbastanza entrata anche un po' nei commenti, nelle esegesi fatte da cristiani, che attingono un po' di più di prima al patrimonio ebraico, questo principio che ha una parola strana, che è lo tzimtzum, questa è una parola che i mistici, più ancora che gli studiosi di scrittura ebrei, attribuiscono al movimento che fa Dio perché la creazione possa esistere. Dio prende le distanze, Dio si ritira perché l'uomo e il creato possono essere e possono vivere una vita di fronte a Lui, una vita in relazione ma autonoma, una vita una continua crescita in questa relazione, però a una distanza che permette all'uomo, al creato, di vivere in una sana e libera autonomia. Questo credo che può anche darsi che in questa distanza poi è quello che la Chiesa, la comunità deve imparare: da questa distanza ci sia anche questa premura del Signore che si ritira.
E poi direi che questa distanza, appunto, siccome l'abbiamo conosciuto, abbiamo visto come ci ama, abbiamo contemplato chi è Dio, e quell'amore lì che dà la vita per noi, allora questa distanza ci suscita il desiderio, ci manca. Allora finalmente comincia, come Lui ha cercato noi, cominciamo noi a cercare Lui. E allora la vita diventa ricerca di Lui. Ricerca perché Lui c'è, chiaramente. Però la ricerca di Lui vorrà dire qualcosa di particolare, vuol dire trovarlo sulla strada nella quale Lui ha camminato. Quindi capire il mistero del Figlio dell'uomo, capire l'amore del Padre, capire la fraternità. E quindi c'è tutto questo desiderio di Lui che poi diventa desiderio di vivere come Lui e di percorrere lo stesso cammino per raggiungere la stessa meta. In fondo sarebbe come Lui ci ha aperto la via per arrivare dove tutti dobbiamo arrivare, a casa, e finalmente possiamo anche noi raggiungere la casa, dove stiamo di casa, dove raggiungiamo l'amore del Padre, dove raggiungiamo la comunione con i fratelli, dove raggiungiamo il fine della creazione che è Dio in tutto e in tutti, lasciato ormai a noi, alla nostra risposta. Cioè come Dio da sempre ci desidera e ci ama, anche noi cominciamo a essere come Lui nella distanza. Lo desideriamo e lo amiamo. E prima no. Se fosse stato tra i piedi, forse l'avremmo messo in croce subito un'altra volta. Senza forza. Ma questo suo andarsene e sottrarsi non è per non finire in croce, perché c'è in tutti i poveri cristi ancora e Lui che c'è crocifisso, ci fa capire che bisogna andare ben oltre. Sì. E in questo di stare si dice era portato su nel cielo. Questa distanza rompe ogni orizzonte. Ecco, come prima aveva rotto l'orizzonte ultimo dell'uomo, che è la morte, è uscito dal sepolcro, come tutta la sua vita aveva rotto gli orizzonti della legge dell'uomo, che è poi il proprio egoismo, prendere l'amore, e ora sfonda anche il cielo. Cioè ormai non solo dall'alto uno abbraccia orizzonti più ampi che in terra non abbiamo, ma lì su, sempre più su in cielo, cioè rompe anche l'orizzonte del cielo all'orizzonte di Dio. Non c'è più orizzonte. È lo sfondamento totale dei limiti, perché Dio è amore e nell'amore si cresce sempre. E il nostro destino è questo, di essere portati su sempre di più in questo mistero che abbiamo visto nella teoria, nella croce, cioè nell'amore infinito di Dio. E questo amore è la rottura di ogni limite, di ogni egoismo, di ogni schiavitù. È molto bello quando Paolo, Efesini 4:8, cita un salmo nella versione greca che dice che ascendes in altum captivam duxit captivitatem, e poi in italiano traduco un diverso, che cioè salendo in alto ha reso prigioniera e schiava la schiavitù. Cioè lui, andando verso il Padre, cosa ha fatto? Ha fatto prigioniere la prima schiavitù che tutti abbiamo, la morte, l'egoismo, prima della sua morte. Poi ha fatto schiava la morte nella sua resurrezione. E ora, e quindi è una liberazione costante, ora ci libera da tutti gli orizzonti sempre più stretti per portarci sempre più in alto, e poi dice da lì distribuisce i doni agli uomini, e il dono è il suo spirito, la sua vita, il suo amore. Ed è bello vedere che allora il Vangelo si apre con questa e si chiude con questa rottura definitiva dell'orizzonte del cielo, il velo del Tempio che si è squarciato, qui il cielo è squarciato e l'uomo entra in cielo, entra in Dio, con la carne del Figlio dell'uomo. Cioè è il mistero dell'uomo, che viene da Dio e torna a Dio, facendo il cammino che ha fatto Gesù. E voler essere come Dio è il grande desiderio dell'uomo, no? In realtà è il grande dono di Dio. Dobbiamo essere come Lui e siamo destinati a questa gloria, di essere come Dio. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, anche noi siamo seduti ormai con Lui nella gloria. E spiego, perché uno abita non dove sta col corpo, ma dove sta col cuore, dice Agostino. Ora, se lui già sta lì alla destra del Padre, anch'io già sto lì, perché è lì che voglio arrivare, è il senso della mia vita presente. Per questo lui è andato via, perché diventi il senso della mia vita e io possa camminare in questa vita già per arrivare lì, che è il mio principio, l'amore del Padre e dei fratelli. Ed è bello così questa conclusione del Vangelo, no, che rompe tutti gli schemi e tutte le chiusure e tutti i limiti. L'orizzonte vuol dire limite, apprenditi all'infinito. All'infinito stesso di Dio, dove entri? Come? Col corpo. Tutta la creazione geme nelle doglie del parto, nell'attesa della rivelazione della gloria dei figli di Dio. Il primogenito è già venuto alla luce, è lui, e dietro di lui tutti noi, che siamo il suo corpo. Anzi, lui è la testa del suo corpo, per cui il parto è già buono, è di testa. Quindi il resto segue. Vedete anche come toglie tutte quelle angustie che noi abbiamo soffocati dalle nostre memorie di morte, dalle nostre chiusure, dai nostri egoismi, dai nostri piccoli schemi, anche dal nostro aggrapparci al mondo, che è anche giusto perché Dio l'ha fatto e l'ha fatto anche bello, pensa, però davvero c'è qualcosa ancora di più, che questo mondo tende a una novità assoluta attraverso l'uomo, che è la divinizzazione del mondo stesso attraverso l'uomo, la rivelazione piena della gloria dei figli di Dio, ma nella creazione, nel mondo stesso, con cieli nuovi e terra nuova, che ormai è affidata alla nostra responsabilità, senza avere compreso gli Atlante, quello c'è di cara, perché è già riuscito a andare avanti, basta andare dietro. Ed è molto meglio andare dietro a questa piena libertà che andare dietro alle varie corbellerie o schiavitù, insomma.
Pensavo, è una cosa ancora, è inevitabile un pochettino, che dentro di noi, leggendo, ascoltando questo versetto 51, ci viene in mente una buona quantità di patrimonio d'arte, in cui la raffigurazione del cielo, questo Gesù un po' astronauta che si eleva, e poi i pittori sanno giocare bene con i mezzi che hanno, e quindi le nuvole permettono tutta una serie di effetti che sarebbe difficile rendere diversamente. E noi siamo un po' aiutati, un po' imprigionati da questa immagine. E allora forse è importante anche ritornare a quelle che Silvana adesso richiamava proprio come categorie anche proprio teologiche, no? I gesti, quindi alzare le mani, la benedizione, il senso di questa distanza, del prendere la distanza, e il fatto che Gesù appartenga al cielo, che in lui anche noi siamo già lì. Allora, in questo senso, con tutto l'aiuto che gli artisti ci possono dare, bisogna stare forse attenti a non lasciarcene imprigionare un po' nell'immaginario.
Cioè, già il nostro corpo è in Dio, insomma, è stato assunto dal Figlio. E noi che è presso il Padre siamo già tutti lì. Poi cammineremo verso lì, perché si cammina dove già siamo, in fondo. Andiamo verso la meta. Ecco, e sapere che questo è il destino della nostra vita, la pienezza di vita, la rottura di ogni cosa angusta, cominciando dalla morte che ci angustia, e poi delle nostre cattiverie, poi delle nostre stupidità, e poi dei nostri orizzonti sempre più chiusi. Ecco, è bello. Ed è il grande desiderio dell'uomo, no? Non l'inizio. È vero, sì, l'uomo è fatto, è desiderio infinito. senza cadere però in delirio. Lo vive nel corpo, nei suoi limiti, facendo dei limiti, luogo di solidarietà, di comunione, non di delirio di onnipotenza, accettando anche la morte, affrontando le difficoltà, non sono mancate, ma quelle sono le doglie del parto, per chi ha capito e per chi va avanti. Quelle altre sono invece, vabbè, sì, alla fine poi dopo Dio saprà far quadrare i conti di sicuro. Se è riuscito a fare del massimo male, che è l'uccisione di Dio, il massimo bene, ha dato la vita per noi, guarderanno anche gli altri conti. Però capire questa, che il nostro desiderio di essere come Dio è la cosa più genuina che c'è in noi e risponde alla grande promessa di Dio per ogni uomo, questo è importante. Cioè anche Satana ha potuto mentire, ma su una cosa vera, perché non mente su una cosa che non esiste. Parti sempre da una realtà che poi stravolge. Il desiderio di essere come Dio è genuino nell'uomo, solo è sbagliata l'immagine di Dio. Il desiderio di felicità è chiaro che è giusto, solo che ci sbagliamo nel cercarlo. E così qui si mostra appunto questo grande desiderio di essere portato, cioè proprio della rottura di tutti i limiti e della pienezza di libertà di Dio. Di quel Dio che abbiamo visto, che è il Dio amore, il Dio misericordia, il Dio che è madre, in Luca.
Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia ed erano per tutto il tempo nel Tempio benedicendo Dio.
I discepoli adorano, è la prima volta che adorano Gesù, è la prima volta veramente che lo riconoscono come Dio, perché l'hanno visto sulla croce, hanno visto la teoria, hanno visto veramente chi è Dio, e adesso torna al Padre, finalmente possono adorare. Adorare vuol dire portare alla bocca, baciare, che è un modo di introiettare l'oggetto del desiderio, il bacio, no? L'adorazione, lui è la nostra vita, questa è l'adorazione, e la nostra vita è già lì, il cuore è già lì, e allora i piedi arriveranno lentamente lì, e tutta la storia, tutto il nostro camminare ha ormai questa meta, quella meta che è l'oggetto della mia adorazione, del mio bacio, del mio amore, perché lì ho scoperto chi è Dio e chi sono io, il suo amore appunto. Però questa adorazione che li fa tornare.
Questo ritorno a Gerusalemme, che è interessante perché è un leitmotiv anche dell'esperienza della comunità nello sconvolgimento della notizia della risurrezione. Tornano dai vari punti della dispersione, dispersione interiore, dispersione esteriore, i due di Emmaus che ritornano indietro. Qui invece è finalmente un ritorno gioioso, un ritorno che non è drammatico, ma questo finale di Luca sembra essere veramente tutt'altro che in senso ingenuo un lieto fine, ma Gerusalemme recupera veramente la centralità del luogo della presenza di Dio e sembra che tutto parli di Dio, no? Tornano con grande gioia, stanno nel Tempio continuamente, veramente come avessero ritrovato un centro, avessero ritrovato un'armonia anche nella comunità, perché poi è sempre il plurale, no? L'azione.
E tornano con grande gioia. Ecco, se ne è andato via, sono contenti perché è andato via. Meno male che è andato via. Cioè, è stranissima questa gioia, sembrerebbe una cosa, no? Ci immagineremo nostalgici, tristi, perché è partito, cioè, con grande gioia. Ricordate quando gli angeli annunciano ai pastori, vi annuncio una grande gioia che sarà per voi e per tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore che è il Kyrios, che è Cristo Signore. Quella è la grande gioia. Oggi è nato il Salvatore, il Cristo Signore, è nato al cielo il primo uomo. E in Lui anche noi, perché Lui ormai è colui che baciamo, che amiamo, è lo sposo, già siamo lì anche noi. Nell'amore siamo già uno anche noi con Lui. E allora questa è stranissima questa gioia. Come se n'è andato e sono contenti? Sì, sono contenti. Perché Lui ha realizzato pienamente ormai ciò che tutti vogliamo e siccome lo amiamo siamo contenti per Lui. E poi siamo contenti per noi perché noi siamo già lì con Lui. E poi arriveranno anche i piedi e il resto del nostro corpo. Il nostro cuore è già lì. Insomma, se la persona che più amate ha raggiunto la felicità piena, ha sfondato ogni limite ed è nella beatitudine perfetta e ti ama infinitamente e tu lo ami, sei contento. Poi lì arriverò anch'io, adesso che sono solo di tempo. Come sono andata per le vacanze in una bella isoletta, ti aspetto, sei contento, ma che sei arrivato, invece che sia naufragato. In un mondo tutto di naufragio, uno che arriva e dice adesso possiamo arrivare tutti lì, è veramente il senso della vita. Di tutto il cammino che Gesù ha fatto, appunto, finisce lì, anzi comincia lì, non è che finisca. Lì ha il punto, direi, che muove tutto e che poi, tra l'altro, era portato verso il cielo, vuol dire che era e continua a essere, non è ancora finito. Cioè, è un movimento infinito questa salita splendida, questo sfondamento di orizzonti sempre più ampi. Perché appunto è l'orizzonte dell'amore, che non ha orizzonte, cioè orizzonte vuol dire fine, perché se finisce è finito, ed è la morte. Quindi è proprio senza fine. Ma non con quel senza fine che, oddio che angustia, cioè, pensare a qualcosa di... No, no, invece l'amore, meno male che non finisce, e cresce sempre di più, anche dopo, all'infinito. Se no sarebbe una noia eterna. Ed è questa la grande gioia che ormai... Perché la grande gioia? Perché ormai ce l'hanno dentro, prima l'avevano davanti, era con loro, adesso ce l'hanno dentro. Hanno capito il suo amore e lo amano, e quando lo ami ce l'hai dentro anche tu. E allora sei contento per Lui. E allora diventi anche tu come Lui, se sei contento per Lui. E i due diventano una carne sola, l'uno diventa l'altro progressivamente, pur restando in due. E questa è la grande gioia, che è il senso della nostra vita. La gioia poi è il segno della presenza di Dio. E la gioia c'è solo dove c'è amore corrisposto. E la gioia è il segno del bene, perché il male non dà gioia, dà sempre tristezza. Darà piacere sul momento, ma dà tristezza. È la pienezza la gioia, è la parola fondamentale del Vangelo, che si vede anche nell'annuncio di Maria, con le parole Kyrie Maria, gioisci Maria, piena di grazia. C'è la parola charis e kaire, da cui la parola grazia, che è la parola fondamentale del Vangelo, e dove questa parola vuol dire gioia, grazia, bellezza, dono, amore, gratuità. Cosa vuoi di più? Sono ciò che rendono la vita bella e buona, se non la disgrazia vivere. Questa dà gioia, ed è il vero nome di Dio, il vero nome dell'uomo è la gioia. E su quella non si può mentire, perché se ti accorgi subito nel cuore se senti gioia o no. E la gioia ti apre ogni cosa bella, la tristezza ti chiude in ogni cosa cattiva. E ogni cosa bella ti muove gioia, ogni cosa cattiva ti dovrebbe dare tristezza prima o dopo. Quindi è il tema della gioia, poi è fondamentale in tutto il Vangelo di Luca. È la gioia dello Spirito, cioè dell'amore. E dopo erano per tutto il tempo, ormai il tempo continua, ha sfondato tutto e rimane il tempo, ma tutto il tempo è nel Tempio. Il Tempio è il luogo di Dio, come si può stare tutto il tempo nel Tempio? Che poi non sarà vero perché da lì partiranno. Ma ormai il vero Tempio siamo ciascuno di noi, che teniamo Dio nel cuore. Il vero Tempio è il mondo intero, perché tutto il mondo è abitato dalla gloria di Dio. Infatti ce ne andranno del Tempio e il Tempio sarà distrutto. Ormai c'è quel Tempio non fatto da casa d'uomo, che è il corpo di Cristo, dove abita corporalmente la pienezza della divinità, in un uomo, tutto, è lì il Tempio. E poi noi siamo Tempio suo, perché? Perché se lo amiamo abita in noi. Quindi noi siamo di casa in Dio, simbolo del Tempio, e Dio sta di casa in noi, siamo Tempio, casa l'uno dell'altro. Ed è questa compagnia, stare insieme in casa, questo vivere la presenza di Dio, che dà amore, gioia, ci fa Tempio. E ti permette di passare tutta la vita nel Tempio. E il Tempio vuol dire quel luogo che è il centro del cosmo, perché è il sacro e di là c'è il profano, che sta davanti al Padre, ma al Tempio. Cioè tutto si struttura attorno a questo centro, e il Tempio è il luogo della vita, dove Dio dà la vita e la benedizione. E noi abbiamo raggiunto il Tempio, che sta dentro di noi, la presenza di Dio. E poi termina con le parole benedicendo Dio. Prima si dice che Gesù benediceva noi. Ora noi siamo come Lui, benediciamo Dio. E con la parola Dio termina il Vangelo, ma è noi che benediciamo Dio. Siamo contenti per Dio. Gli auguriamo tanto bene, gli vogliamo tanto bene, come Lui ci augura e ci vuole tanto bene fino a dare la sua vita. Cioè diventiamo come Dio. Il benedire è anche il dire bene, il lodare, e la lode è l'atteggiamento fondamentale dell'amore, cioè sei contento dell'altro, che è il segno dell'amore e che va bene così. E c'è un racconto rabbinico che spiega il significato della lode attraverso le parole di Giosuè, quando disse al sole di fermarsi, e Giosuè 10, versetto 12, e i rabbini commentano: non ha detto al sole fermati, ma sole taci. Ricordate, mentre doveva fare quella battaglia e non aveva ancora finito di vincere, ha detto: sole fermati, così almeno possiamo continuare la battaglia. E il sole si fermò, però non sta scritto fermati ma taci. E i rabbini commentano: la forza del sole è la lode di Dio, perché i cieli narrano la gloria di Dio, eccetera. La forza del creato è la lode, cioè siamo contenti per Dio. Allora il creato si muove e anche la vita si muove. Ma se tace, non ha più la forza per muoversi, allora il sole si è fermato. Così se l'uomo non ha lo spirito di lode e di gioia, si ferma, si blocca, nella tristezza e nelle tenebre. E invece si ferma anche il sole sulla lode. Ed è vero, ormai viviamo in questa benedizione, benediciamo Dio, che noi, come Dio benedice noi. Ecco, come vedete in questo brano ci si presenta il culmine del mistero del figlio dell'uomo, la meta di ogni figlio d'uomo. E quindi da qui comincia il cammino adesso, perché quando si vede la meta si può camminare, da qui comincia il cammino degli Atti degli Apostoli. Perché se non sai dove andare, nessuno è tanto perso come chi non sa dove andare o dove si trova. Ora sappiamo dove stiamo di casa, sappiamo dove andare, e ora comincia il nostro cammino. E in questo cammino siamo sempre accompagnati dalla parola che ci illumina e dal pane, questa parola che diventa vita.
Ora pensavamo di chiudere con questo testo che già Silvano aveva annunciato nelle settimane precedenti, che è un commento di Sant'Efrem, del diacono Sant'Efrem, ed è tutta giocata intorno all'immagine della sorgente, la parola di Dio come sorgente che manda la sua acqua inesauribile e che è continuamente nuova e continuamente capace di dissetare. Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle Tue parole? E molto più ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono ad una fonte. La Tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di coloro che la studiano. Il Signore ha colorato la Sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella Sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla. La Sua parola è un albero di vita che da ogni parte ti porge dei frutti benedetti. Essa è come quella roccia aperta nel deserto, che divenne per ogni uomo da ogni parte una bevanda spirituale. Essi mangiarono, dice l'Apostolo, un cibo spirituale e bevvero una bevanda spirituale. Colui al quale tocca una di queste ricchezze, non creda che non vi sia altro nella parola di Dio oltre ciò che egli ha trovato. Si renda conto, piuttosto, che egli non è stato capace di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito della parola, non creda che questa venga da ciò impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, renda grazie per l'immensità di essa. Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta, senza che la fonte sia inaridita, potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto e non mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai preso o portato via è cosa tua, ma quello che resta è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza, ricevilo in altri momenti con la tua perseveranza. Non avere l'impudenza di voler prendere in un solo colpo ciò che non può essere prelevato se non a più riprese. E non allontanarti da ciò che potresti ricevere solo un po' alla volta.
E penso che queste parole di Sant'Efrem possiamo anche concludere, e anche tenendo presente che l'estate uno può riprendere adesso il Vangelo dal principio, vedendo dove si arriva, è interessante percorrere questo cammino, ecco, e grazie a Dio potete anche trovare su internet tutte le letture che abbiamo fatto su Luca in questi 5 anni, grazie al lavoro di Massimo, e potete anche ascoltarle, e può essere utile proprio ritornare e meditare, perché la parola di Dio è una sorgente inesauribile, e più la gustiamo più ci viene sete.
Allora, suggeriva Silvano giustamente che peraltro siamo anche come una specie di ultimo giorno, tra virgolette, di scuola, e quindi lectio brevis, come si dice. E allora possiamo così custodire, senza ulteriori domande o ulteriori risonanze, casomai oltre a tutta la ripresa del Vangelo, che comunque occuperebbe abbastanza bene il tempo estivo, se uno proprio volesse affacciarsi nel cammino dell'anno prossimo, può leggere l'inizio degli Atti, i primi 11 versetti, così comincia già a gustare il confronto fra due racconti dello stesso mistero. Quindi con questo ringraziamo tantissimo per la presenza, la costanza più forte delle intemperie spesso, e anche di tante occupazioni che avete, e che così la parola porti frutti abbondanti nell'estate e porti pace anche nel cuore, nel mio bisogno. E arrivederci per chi vuole, per chi può, all'11 di ottobre. E buonanotte.
Padre nostro.
È vero, c'è un Padre nostro che giustamente chiude gli incontri, che è sempre meglio chiudere con una parola non nostra, specialmente se sono queste parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.